Investire informati.
Momenti caldi per i mercati finanziari internazionali. Le borse che si stanno prendendo una piccola pausa in questi giorni dal rally particolarmente forte della settimana scorsa, in realtà stamattina una pausa perché qualche borsa è positiva, qualcun'altra negativa. Stamattina c'è in evidenza Francoforte che sta guadagnando lo 0,4%, ma soprattutto c'è un certo fermento sul mercato obbligazionario, particolarmente quello italiano, perché pare che insomma ci sia questo grande ritorno di credibilità fra gli investitori internazionali grazie al presidente incaricato di formare il nuovo governo. Qui bisogna parlare veramente con grande attenzione, perché poi gli ascoltatori ci accusano di dare la sponda a questo nuovo esecutivo. A noi non interessa, però ci interessa che il mercato sia tranquillo, perché quello che abbiamo visto tra il 2011 e il 2012, insomma, non lo vogliamo più vedere, quando lo spread volò a 575 punti ed eravamo praticamente sul baratro. Sembrano veramente passati, Mauro, anni luce da quel frangente.
Ma infatti devo dire che con il nostro ospite proviamo a mettere un po' d'ordine, perché in nemmeno 10 anni ci ritroviamo in una condizione assolutamente opposta. Allora facciamoci spiegare perché da Andrea Iannelli, l'hai già annunciato in precedenza, che è Investment Director per l'obbligazionario per Fidelity International. Buongiorno, benvenuto a Due di Denari.
Salve, buongiorno.
Allora, come diceva Debora, nemmeno 10 anni fa, o più o meno 10 anni fa, sì, stavamo nell'estate dello spread, avevamo questi valori mostruosi a 3 cifre di distanza tra i nostri titoli del debito pubblico decennali e quelli tedeschi, e adesso invece ci ritroviamo sostanzialmente in una condizione di grande favore. Oggi il primo titolo del Sole 24 Ore, il titolo dell'apertura, è proprio dedicato a questo rendimento molto basso, e quindi come dobbiamo leggere questa tendenza? È una tendenza prima di tutto duratura, secondo lei?
Ma il driver principale di questa tendenza è solo esclusivamente uno, quello delle banche centrali, della BCE in particolar modo. Ricordiamo tutti il whatever it takes proprio dello stesso Draghi, che è stato un pochino lo spartiacque per i mercati e soprattutto per il BTP, con poi tutte le azioni che hanno seguito quell'annuncio del QE, delle manovre di acquisto titoli fatte sul mercato, e anche poi dall'altro lato un tagli di tassi, riduzione dei rendimenti un po' ovunque, che hanno portato il mercato a rivedere la propria view sugli assets, gli assets italiani, soprattutto sul BTP. Adesso, guardando avanti, chiaramente nelle ultime, come diceva anche Debora prima, i mercati recentemente hanno visto un BTP che ha fatto particolarmente bene. Più che un voto di fiducia, al prospetto, all'ipotesi Draghi al governo, è più che altro, secondo me, una conferma che ai mercati l'incertezza politica, perché l'incertezza politica è quello che abbiamo avuto nelle ultime settimane fino a recentemente, non piace, e il venir meno di questa incertezza ha favorito. Adesso continuerà, vediamo, sicuramente la BCE continuerà il programma di acquisti, questo quindi secondo noi darà un po' un supporto al mercato in generale, ma anche al BTP. C'è continua domanda per rendimenti, come dicevate voi, contante messo da parte che rende o zero, tassi negativi, ce n'è tanto in giro. Bisogna però stare un po' attenti, perché comunque l'Italia ha finito l'anno, se tutto va bene, con un rapporto debito PIL al 160%. E non a lunedì nero.
E continuiamo la nostra chiacchierata di questa mattina di Investire Informati con Andrea Iannelli, Investment Director per il settore obbligazionario di Fidelity International. Siamo in attesa del risultato delle aste che il Ministero dell'Economia ha previsto per questa mattina, 9 miliardi di euro di BTP a 3, 7 e 20 anni. Ma non è questa la domanda, non voglio fargli indossare il turbante, non voglio far indossare il turbante a Iannelli per capire quale potrebbe essere il risultato di questa operazione. Stamattina il Sole 24 Ore scrive un'altra cosa interessante: dà il resoconto della superasta che è stata fatta ieri dalla Spagna, ne parlavamo prima a microfoni spenti appunto con Mauro, che ha messo sul mercato Bonus, un nuovo titolo con scadenza a 50 anni e ha avuto richieste per 65 miliardi. Anche qua, senza commentare nello specifico l'operazione Iannelli. Ma tutta questa domanda, da dove arriva? Ci spiega un po' anche che cosa succede, quali sono i retroscena del mercato obbligazionario, cosa succede nelle vostre sale operative, con che criterio andate a cercare questo tipo di investimento con rendimenti che sono veramente ai minimi, perché questo titolo ha offerto una cedola all'1,45%, quindi bisogna indebitarsi per 50 anni per ottenere questo rendimento, ma chi ha interesse a farli? Fondi
Ci sono domande da parte di varie tipologie di investitori. Tendenzialmente le obbligazioni con scadenza un po' più lunga ricevono domanda da investitori istituzionali, che possono essere assicurazioni, fondi pensione, che devono matchare, comunque cercare di matchare insomma la durata dei loro impegni con la durata degli investimenti che vanno a fare. Chiaramente queste sono istituzioni che hanno degli impegni perché pagano pensioni.
Ha usato la parola matchare, quindi abbinare, sì, associare in qualche maniera, scusi, creare, esatto, un match. No, perché temevo, esatto, di aver capito male il termine.
Esatto, esatto. Quindi c'è quel tipo di domanda lì, e poi ci sono anche gli investitori, asset managers come noi, che magari possono considerare queste come queste opportunità, qualora ritenessimo opportuno, sulla base di un valore relativo rispetto ad altre obbligazioni con stessa scadenza, come ad esempio obbligazioni tedesche oppure obbligazioni francesi. Quindi si fa un pochino una valutazione se vale la pena comprare per esempio la Spagna piuttosto che la Francia o l'Italia o la Germania, obbligazioni emesse da questi paesi con la stessa scadenza. Complice anche una serie di fattori come la liquidità dell'obbligazione poi ci sono altre, la domanda che abbiamo proprio di per strumenti a lunga durata che vediamo nelle nostre strategie.
Ecco, Iannelli, ma se noi spostiamo lo sguardo invece sulle obbligazioni di tipo societario, probabilmente lì invece troviamo dei rendimenti decisamente più elevati. E ovviamente quindi dei rischi più alti. Voi come vi state muovendo?
Sì, dunque, se noi guardiamo un po' tutto il panorama obbligazionario in generale, siamo un pochino, e più in particolar modo nell'ambito europeo, siamo un pochino attenti su quelle che sono le obbligazioni governative, anche periferiche, quindi non abbiamo delle fortissime esposizioni al BTP in questo frangente, è un mercato che stiamo guardando. Però come si diceva prima, siamo a spread a 95 punti base, quindi strada è stata già fatta tanta. Quello dove stiamo vedendo un particolare interesse invece è il mercato societario, sia di maggiore qualità, che viene a un rating medio cosiddetto investment grade, dato dalle società di rating come S&P, Moody's, ma soprattutto il mercato societario delle società high yield, quindi al rendimento più elevato, che hanno quindi un rating medio un po' più basso, ma che in questo frangente, secondo noi, un po' perché c'è la possibilità di un recupero economico con le vaccinazioni del Covid che comunque stanno procedendo, anche se non senza qualche inghippo qua e là, un po' perché comunque la domanda per un flusso cedolare un po' più elevato rimane, proprio perché c'è tutta questa liquidità in circolazione, come dicevamo prima, e un po' perché comunque le società, visti i tassi bassi, anche se hanno un rischio creditizio un po' più alto, riescono comunque a finanziarsi a tassi relativamente bassi. Queste sono tutte cose che secondo noi continueranno a favorire il mercato. E poi c'è tutto il segmento degli emergenti, che rientrano con grandi linee nel comparto che rende un po' di più, che secondo noi è un'altra area interessante in questo momento.
Senta, Iannelli, allora noi siamo italiani e quindi da molto tempo a questa parte ossessionati dallo spread e dal rendimento dei titoli di Stato. Poi allargando un pochino l'orizzonte continuiamo a guardare all'Europa, magari guardiamo al Treasury americano per l'appunto, ma ci faccia un po' capire invece se in altre aree del mondo ci sono delle opportunità obbligazionarie di investimento interessanti. Tra l'altro stavo adesso interrogandomi e qui ammetto ancora una volta un po' come per il basket della puntata scorsa. Mauro,
ricordiamolo sempre però questo brutto momento di ignoranza da parte
mia.
Noi
dobbiamo renderci umani agli occhi dei nostri ascoltatori, alle orecchie dei nostri ascoltatori. Non so come si chiami per esempio il paritetico BTP cinese e quindi adesso lo stavo cercando, ma lei lo sa Iannelli come si chiama il decennale cinese? Abbiamo il Bund tedesco, l'OATE francese.
Non ha un nome
pronunciabile.
Li chiamiamo probabilmente il cinese stretto avrà un nome particolare. No. Al momento non mi so più.
No, assolutamente. Non volevamo interrogare nessuno. Era solo per capire. In realtà ci suggeriscono di avere anche un po' di investimento su questo mercato, soprattutto su quello azionario, anche perché la Cina, che ha scoperto per prima il Covid, è uscita per prima da quella crisi, sembra averla affrontata meglio e comunque la Cina sarà la grande protagonista anche della crescita economica dell'immediato futuro, direi, e anche nel lungo termine. Insomma, questo è un trend che bisognerà tenere nel nostro portafoglio, immagino, per lungo tempo. Nel settore obbligazionario la Cina invece che cosa ci racconta?
Ma nel settore obbligazionario la Cina rappresenta un'opportunità di pari grandezza rispetto a quella che vediamo sul mercato azionario, innanzitutto perché cavalca lo stesso tema della crescita relativa ai mercati sviluppati che stiamo vedendo in Cina. Basti pensare che in termini in dollari il GDP, il PIL cinese, se non sbaglio ad oggi, matcherà a breve, o di nuovo sarà uguale a quello dell'Europa. Quindi è una parte del mondo che non si può non prendere in considerazione. Paradossalmente però questa crescita, questa rappresentanza a livello di crescita globale non si vede nei portafogli tipici obbligazionari degli investitori, soprattutto europei, dove l'allocazione all'Asia, l'allocazione alla Cina viene vista come qualcosa di satellite, qualcosa di piccolino, no? 2-3%, senza però considerare che adesso negli indici di riferimento, ci sono indici obbligazionari come ci sono indici azionari che tengono conto di dinamiche quanto il numero di obbligazioni in circolazione e quant'altro, la Cina, l'obbligazionario cinese, è stata recentemente inclusa e avrà un peso di almeno il 10% una volta che l'inclusione sarà terminata. Quindi negli indici di riferimento la Cina avrà un peso sempre più alto e di conseguenza anche nei portafogli ha senso che questo si rifletta in qualche modo, ma soprattutto perché anche il mercato cinese offre comunque dei rendimenti interessanti, la liquidità è migliorata tantissimo e poi da un punto di vista macroeconomico hanno fatto tutta una serie di cose fatte oggettivamente per bene, avendo affrontato la crisi in maniera migliore rispetto ad altre aree del mondo e stanno recuperando prima.
Allora vi devo fermare un attimo perché è giovedì e il giovedì a quest'ora,
certo,
il giovedì a quest'ora è il momento del domandone.
Come si chiama il BTP cinese? No, non è questa.
Ma se qualcuno...
No,
non
se ce lo dite in realtà ci fate una cortesia, ma la domanda è un'altra.
Visto che poi Iannelli giustamente ci ha detto attenzione perché la Cina rischia di essere sottorappresentata nei portafogli, ma invece merita più attenzione, invece noi non vogliamo sapere questo, ma rispondete per aggiudicarvi l'omaggio solo e soltanto a 800240024. Non possiamo accettare risposte ancorché corrette su altri canali, su altri numeri. Allora il domandone è il seguente: ieri si è registrato un nuovo record per il rendimento del nostro BTP decennale. Per la prima volta nella storia è sceso sotto la soglia del...
Intenzione di leggerla domanda o no?
No, volevo vedere se già qualcuno si stava prenotando all'800240024, che ricordo è l'unico canale che accettiamo per fornire la risposta. Rispondendo correttamente vi aggiudicherete un pregevole omaggio. Allora, la domanda è la seguente. Ieri, nuovo record per il rendimento dei BTP decennali. Per la prima volta nella storia sono scesi sotto la soglia dello...
È facile, è facile, dai. È
lo posso dire? Dello 0,
no,
ma
te, ah,
basta.
Sì, ah, l'aiutino.
Dello 0,
il famoso aiutino della Carrà.
Dopo la virgola dovete dirlo voi.
Dimmi come si chiama il decennale cinese.
E non lo so come si chiama il decennale cinese.
No, tra l'altro, visto che c'è quel signore molto gentile che ogni giorno ci fa la lezione di inglese, perché a quanto pare la nostra pronuncia è improbabile, vediamo adesso se sa anche questa. Vabbè.
Però in cinese mandarino, accettiamo solo risposte in cinese mandarino all'800240024. Torniamo dal dottor Iannelli.
Torniamo ad Andrea Iannelli. Allora, tante emissioni governative a tassi sempre più bassi. Dottore Iannelli, qualche ascoltatore dice: ma insomma, dobbiamo preoccuparci di una possibile bolla destinata a scoppiare? Con che danni anche? Noi riteniamo che, o quantomeno molti operatori dei mercati finanziari, confidano nel fatto che ormai l'azione delle banche centrali è pronta ad arginare e a contenere qualsiasi tipo di pericolo. Però sono comunque delle considerazioni pertinenti sulla possibile bolla. Iannelli, che ne pensa?
Sì, diciamo, sono considerazioni che vanno fatte, considerazioni che anche noi nel nostro ruolo facciamo giornalmente. Adesso quello che stiamo vedendo però è un fatto che rimane, e che comunque a seguito negli ultimi 10 anni abbiamo visto a livello globale, non solo in Europa, la quantità di debito che è stata emessa, è stata presa in bilancio sia dagli stati. Parlavamo prima dell'Italia che ha un debito PIL che adesso è 160%, ma anche delle aziende, ma anche dalle famiglie, particolarmente elevato per far fronte a un rallentamento della crescita che c'è stato, comunque per finanziarsi in qualche modo. Questo che cosa significa? Che le economie oggi, le economie sono particolarmente sensibili anche ad aumenti, anche minimi, di tassi, perché un tasso più alto significa più soldi che vanno spesi per pagare gli interessi piuttosto che magari investirli o spenderli, e questo le banche centrali lo sanno, e non è un caso che comunque i banchieri centrali rimangano comunque col piede sull'acceleratore, mi viene da dire, no? A supporto, perché è proprio nel loro interesse e in linea con il loro mandato quello di assicurare una stabilità finanziaria, ma soprattutto prevenire un incremento dei rendimenti che possa rallentare la crescita, diminuire la spesa e ad avere un impatto negativo sul sentiment di mercato, proprio sulla fiducia dei risparmiatori, dei consumatori e degli investitori.
Ma dottor Iannelli, per un risparmiatore, diciamo qualsiasi, lei giustamente dice non guardiamo soltanto all'Europa, non guardiamo ai titoli, alle obbligazioni che trovate sempre anche nei titoli dei giornali, quindi guardiamo all'Asia, guardiamo a mercati emergenti, paesi meno noti, però capirà che così muoversi anche facendosi aiutare da un professionista rende la scelta abbastanza difficile. Qual è qualcosa che bisognerebbe sicuramente guardare per evitarlo o magari per sceglierlo invece? Qualcosa che ci convincerebbe a, non so, privilegiare un certo tipo di strumento anziché un altro? Adesso io dico delle cose a caso, l'ETF piuttosto che qualcos'altro.
Oppure il rating rispetto al tasso, non lo so.
Esattamente.
Sembra, diciamo, non volendo scendere nei luoghi comuni, però dipende molto dalla propensione al rischio dell'investitore finale, no? E delle necessità. Se un investitore magari ha bisogno della liquidità a breve, magari un investimento fatto in strumenti più liquidi, quindi che può essere anche strumenti che possono essere liquidati da un giorno all'altro, e in mercati di maggiore qualità, tendenzialmente sono un po' meno volatili, è più appropriato. Ci sono investitori invece che hanno delle esigenze o possono prendere un po' più di rischi, o magari non hanno bisogno della liquidità immediatamente e vogliono investire in qualcosa un po' più a lungo termine, lì si può fare una considerazione diversa, andare a esplorare aree del mercato un po' più volatili, ma che magari rendono un po' di più. Lì però la gestione attiva è importante, perché più che l'esposizione al mercato è l'esposizione al singolo titolo che fa veramente la differenza, è la scelta dei singoli titoli in portafoglio che fa la differenza.
Senta Iannelli, c'è una domanda per lei da Massimo da Firenze, che ci chiede su WhatsApp al 349-238-6666. Potete chiedere a Iannelli come mai i titoli di Stato americani non beneficiano dell'enorme liquidità immessa nel sistema. La parte lunga della curva è arrivata a rendere il 2% contro l'1,4% dell'Italia. Quindi lunga, perché se il decennale è ben distante da questi rendimenti, a che scadenza fa riferimento il nostro ascoltatore? Adesso lo dovremo anche andare a controllare. Iannelli, ma che ne pensa di questa osservazione?
Può ripetere la domanda cortesemente, che non ho sentito benissimo.
Allora, voleva sapere il Massimo da Firenze come mai i titoli di Stato americani, i treasuries, non hanno beneficiato della forte liquidità che viene immessa nel sistema negli Stati Uniti dalla banca centrale, perché la parte lunga della curva arriva a rendere intorno al 2% rapportata all'1,4% dell'Italia, e quindi saremo oltre,
sì,
il ventennale, immagino.
Tendenzialmente gli acquisti della banca centrale negli Stati Uniti si sono concentrati un po' nella parte non lunghissima, e poi negli Stati Uniti abbiamo visto un incremento delle attese di inflazione nel mercato, in particolar modo negli ultimi 7-8 mesi, che tendenzialmente, quando vediamo queste dinamiche, vediamo un irripidimento della curva, quindi la parte a scadenza più lunga vede i rendimenti salire un po' di più, e questo è qualcosa che abbiamo visto recentemente. L'ascoltatore faceva riferimento al trentennale americano.
Esatto, perché stavo guardando invece quale scadenza italiana rende all'1,4. Stamattina il Tesoro ha collocato un BTP a 20 anni, 2 miliardi, rendimento lordo dell'1,14, quindi per andare all'1,4 dovremmo andare verso il trentennale.
Poi c'è anche da dire un'altra cosa, che comunque i rendimenti, c'è un differenziale di base tra le obbligazioni emesse in dollari e le obbligazioni emesse in euro. Ad oggi, per quanto la banca centrale americana abbia ridotto i tassi di interesse, la BCE ne ha ridotti ancora di più negli ultimi anni, e questo si aggira comunque di base intorno allo 0,7%, quindi solo per la valuta.
Quindi bisogna considerare anche questo aspetto, appunto, quello del cambio.
C'è questo elemento qui, che comunque già solo quello ti dà una forbice tra i due mercati. Chiaramente è un rischio diverso se uno vuole prenderlo, perché ci si espone, se uno compra il treasury oggi in dollari.
Può essere un'opportunità, ma anche il rischio quello di valuta. Allora, Mauro, prendi appunti.
Esatto.
Il BTP settennale a 7 anni, il Tesoro ha collocato 4 miliardi, il rendimento scende al minimo storico allo 0,18%. Il BTP a 20 anni, il Tesoro ha collocato 2 miliardi, il rendimento lordo all'1,14%. Il triennale 3 miliardi, il rendimento scende al minimo storico meno 0,33%. Qua, insomma, proprio sconti come se non ci fosse un domani.
Allora, Iannelli, il commento a caldo a questo punto.
Ma è un commento a caldo, è quello che abbiamo detto prima. Comunque il mercato continua a beneficiare di quella che viene percepita come una certa stabilità politica in Italia, o anche se molto si dovrà ancora vedere effettivamente, ma soprattutto dimostra che la liquidità che è nel sistema va a favorire mercati come il mercato italiano, che rispetto ad altre aree del mercato obbligazionario europeo rendono un pochino di più, e quindi questo, in questo frangente, è sicuramente un vantaggio agli occhi degli investitori finali.
Ho capito bene che voi ci avete detto sull'Europa siete un po' più alla finestra come scelta.
Siamo
vostra
un pochino più attenti, sì, oggettivamente, soprattutto sulla periferia. Noi guardiamo molto alle valutazioni in termini di medio e lungo termine, no? E quando uno vede il BTP tridare a questi livelli, soprattutto quando se ci sono alternative in altri mercati, soprattutto nel mercato del credito, come discutevamo prima, dovendo scegliere dove investire il denaro, magari in questo frangente preferiamo andare un po' altro, guardare un po' più altrove piuttosto che al mercato obbligazionario governativo o obbligazionario governativo italiano. Quello che il mercato obbligazionario governativo italiano ha però è comunque una liquidità un po' più alta, quindi c'è comunque la possibilità di entrare, uscire, tradare investire in maniera un po' più tattica, cosa che magari altre parti del mercato non ti permettono di fare in maniera così efficiente. Però certo, al momento preferiamo il mercato corporate, il mercato delle aziende, dove c'è un rendimento un po' più alto.
Bene.
Ci siamo, Deborah, è il momento del domandone. Allora sentiamo.
Ripeti la domanda, te la ricordi?
Sì, me la ricordo. Vogliamo sapere sotto quale soglia sono scesi i BTP decennali per la prima volta. Sotto
come
la soglia
tasso?
Dello 0, Elio.
0,5. 0,05.
No. Accidenti. Mannaggia. Sergio da Venezia.
Sotto quale soglia?
Pronto, parlo.
Sì.
Vada.
Un attimo. 0,5%.
Bravo Sergio, che si aggiudica il nostro omaggio. Lasci
Elio,
tutti i suoi dati.
Elio ci spiace, ha messo uno zero in più, esatto.
Uno zero di troppo. Allora, grazie naturalmente a tutti voi che avete voluto partecipare, avete cercato di partecipare. Ci saranno altri giovedì. E ringraziamo Andrea Iannelli, Investment Director per l'obbligazionario di Fidelity International.